il grande, grandissimo Remo Remotti. Non c'è bisogno di presentazioni, lui è un grande assoluto. Se non lo conoscete, è inutile fare troppe didascalie. Adesso lo sentirete. Ecco Remo Remotti.
Allora, dicevo, il problema, io ho detto, ho scritto, ho intitolato questo mio libro Con Remotti alla ricerca di Dio, ma in realtà è un titolo volutamente enfatico, ma non si tratta di parlare di Dio in modo particolare, si tratta di parlare dell'uso della mente. Perché questo è il problema della vita.
Bellissimo argomento, bellissimo
L'uso
argomento.
della mente.
Sempre attuale.
Sempre attuale per tutti. E questo ve lo dice un uomo di 87 anni che ne ha passate di tutti i colori, per fortuna tutto in senso positivo, per fortuna tutto che si è rivelato positivo, però è importantissimo l'uso della mente, perché da giovani è come se ci dessero una meravigliosa macchina di Formula 1, non importa di che marca. Però poi bisogna saperla guidare. L'uomo si trova a essere un grande giocatore. Fai conto, se parliamo di football, parliamo di Pelé, di Maradona. Se parliamo di baseball, di Joe DiMaggio, di Babe Ruth, chi vuoi te? Che però non conosce le regole del gioco. Il problema della vita è imparare a conoscere le regole, imparare a vivere. Questo è essenziale. Allora io vi dico questo, e questo, ripeto, è frutto di anni e di anni di studi e di letture, e come spero prima o dopo farete anche voi. I problemi sono questi, è la spiritualità, la religiosità, l'uso della mente. Io non sono un intellettuale, io sono un artista che ha messo in pratica certe regole, certe discipline che mi hanno dato dei grandi frutti positivi, e io di quello so parlare. Se tu mi parli di infinito, vagliela chiedere a Umberto Eco, vagliela chiedere a qualcun altro, a un grande intellettuale,
No,
non andare a
aspetta,
chiedere.
no, per infinito non è che volevo parlare di Pascoli, di come si chiama, Leopardi. Quando vedi, che ne so, le grandi astronomie cosmiche, io per quello intendo l'infinito, no? Quando un Gagarin fa il
Nello
giro
spazio.
dell'orbita nello spazio, nel cosmo, e dice: io sono stato nel cosmo, ma non ho visto Dio. Qui volevo arrivare.
No, tu Dio te lo puoi scordare.
Appunto.
Non lo vedi mai. Però ascolta, uno dei 100 o più maestri spirituali di cui ho parlato nel mio libro si chiama Anthony De Meglio. Lui era indiano, attenzione, era indiano ed era un sacerdote. Ovviamente ostacolato dalla Chiesa Cattolica. E lui diceva: volete trovare Dio? Guardate gli occhi di un bambino, sentite il profumo dei fiori, guardate la natura, il rumore delle piante, di un cespuglio agitato dal vento. Questo è il discorso.
Sono d'accordissimo.
lui diceva: Dio è ovunque. Non è che a un certo momento trovi Dio, però attenzione, io voglio parlare del mio cammino. E allora io vi dico questo: in Italia assistiamo a un fenomeno, e non solo in Italia. E il fenomeno qual è? Che nasciamo tutti cattolici, tutti battezzati, tutti con prima comunione o cresima, poi a un certo momento da adulti usciamo dalla Chiesa cattolica per tante ragioni, usciamo dalla Chiesa. A quel punto diciamo: io sono laico, io sono ateo, e in Italia, a conti fatti, abbiamo chi crede dalla parte della Chiesa cattolica, Ratzinger e compagnia bella, e chi non crede, che sono spesso gli intellettuali o che so io, come il grande Eugenio Scalfari, che ha detto: io sono ateo, e ha scritto un libro, L'uomo che non crede in Dio, che io ho letto immediatamente. Oppure come il non meno grande Nanni Moretti, che nel film Habemus Papam fa vedere, parla di un psicanalista, che è lui in questo caso, che si considera appunto laico e ateo. Allora interviene Remotti e dice: no, signori miei, voi state buttando via l'acqua sporca con tutto il bambino dentro. Il problema non è credere, anzitutto Dio non è prerogativo, non è monopolio della Chiesa cattolica. Ci sono decine e decine e decine di religioni. C'è l'Islam, c'è l'ebraismo, c'è il Tao, c'è lo Zen, c'è la magnifica religione dei indiani nordamericani, c'è lo shintuismo, c'è quello che vuoi. E poi ci sono decine e decine di maestri spirituali. E io ho avuto la fortuna, diciamolo pure, grazie alla mia apertura mentale, avere interessi per questi problemi. Perché chi non ce l'ha, non ce l'ha. E io invece ce l'ho avuta e sono andato a scuola. Esistono scuole di esoterismo, 10 anni di qua, 10 anni di là, 5 anni di sopra, 5 anni di sotto. Sono stato anche a scuola di magia. E magia che cos'è? Non tirare fuori una lepre, un coniglio da cappello a cilindro. Magia vuol dire gli uomini che agiscono con le forze della natura, che agiscono con il fuoco, con la terra, con l'aria e con l'acqua. L'uomo che sa lavorare con l'energia cosmica. In poche parole, non la facciamo troppo lunga. Il problema è lavorare su se stessi, produrre amore dentro di sé, amare se stessi come amiamo il prossimo, rifiutare le paure, attenzione, le paure che sono un grande ostacolo per la verità e per la vita, rifiutare le gelosie, rifiutare i sensi di colpa e via di seguito.
Thank you.
Io adesso non dirò fate questo o fate quell'altro, no. Lascio a voi, lascio agli ascoltatori la scelta di seguire una strada. Però una strada, secondo me, è fondamentale seguirla. E allora qualche consiglio lo posso dare in via di massima. Per esempio, l'uso dell'attenzione. L'attenzione è fondamentale. Io mi sto rivolgendo a tutti gli ascoltatori di qualsiasi età, perché quello che io dico è importante per uomini o donne giovani come per uomini e donne meno giovani. Però è un fatto: più vai avanti col tempo e più l'uso dell'attenzione è importante e fondamentale, perché poi col tempo ci si dimentica delle cose, si perdono le cose. Io prendo tutte le mattine una medicina che mi serve per il cuore, per queste cose qua, e spesso e volentieri non mi ricordo manco se l'ho presa o non l'ho presa. Allora che faccio? Nel momento di prenderla mi concentro su quello che sto facendo, perché questo è il discorso. A che cosa dobbiamo pensare noi dalla mattina alla sera? Dobbiamo pensare a quello che facciamo. Non è che dobbiamo mangiare e contemporaneamente guardare i sederi delle belle ragazze in televisione, oppure, se sei una donna, i bei ragazzi. No, quando mangi spengi la televisione e ti devi concentrare su quello che stai facendo, sul mangiare. E possibilmente, visto che si tratta di mangiare, dovresti anche addirittura pensare a quanto il sole, l'energia solare, è intervenuta nella crescita, nella maturazione, come si dice, nel grano, nelle piante, nella segala,
nel ciclo biologico.
Nel ciclo biologico ci vuole l'attenzione, darsi una disciplina. Io leggo tutto quello che posso leggere, mi interesso molto della cabala ebraica anche, io ce l'ho sul letto, non sul comodino, sul letto, e la notte ogni tanto mi sveglio, accendo la luce e leggo un capitolo, leggo 3-4 pagine. Ieri sera, per esempio, ho letto una cosa bellissima. Dice: cosa succederebbe se dei giocatori di prima categoria, giocatori di football come Maradona, come Pelé, come Meazza e compagnia bella, oppure giocatori di baseball come Joey DiMaggio, Baby Ruth e compagnia bella, se loro si trovassero in un campo di gioco pronti a giocare ma non conoscono le regole? Bisogna conoscere le regole, questo è il problema. Bisogna conoscere se stessi, darsi una disciplina, darsi delle regole. Io personalmente, da bravo professionista e anche da bravo ricercatore di verità, perché no, ho tutto un mio codice di regole ben preciso. Io vado tutte le mattine in palestra, io prego, ovviamente, sinceramente, ad alta voce, sto in macchina, devo fare più di 2 chilometri per arrivare alla palestra, e cosa faccio? Prego. Prego per i miei amici, prego per i miei morti, prego per le mie figlie, per la mia famiglia, per gli amici che non stanno troppo bene, che purtroppo ce ne sono di tanti, e prego anche per i miei morti. Poi c'è la meditazione, che è un altro fatto molto importante, di cui parlano quasi tutti i maestri spirituali, perché sia le preghiere sia la meditazione non sono limitate alla Chiesa Cattolica. Io non appartengo alla Chiesa Cattolica, però ho un libro che vi posso nominare il titolo esatto la prossima volta che ci vediamo, che parla dell'importanza della preghiera. La preghiera fa bene a chi la concepisce, a chi la dice, a chi la sta pronunciando. Dice: io prego perché quel caro amico che c'ha il cancro esca dalla malattia. Sì, con tutto il cuore, però intanto quello che dai ricevi.
Quindi, in sintesi, quello che propugni col pensiero anche su questo libro, a quanto ho capito, è avere un rapporto diretto con Dio senza l'intermediario che sia il prete, il mullah o il rabbino.
Il rapporto
ci si arriva diretti, senza intermediazione.
Esatto. E soprattutto possiamo anche togliere la parola a Dio, se vuoi. Possiamo anche togliere, perché intendiamoci, ci sono due modi di rifarsi a quello che noi chiamiamo Dio. C'è la religione, come la cattolica, come la ebraica,
quelle monoteiste classiche,
quelle monoteistiche, Padre nostro che sei nei cieli, ti riferisci a un Signore che sta nei cieli, perché no, va benissimo. L'importante è farlo, l'importante è farlo tutti i giorni, farlo con sistema, con metodo, con fede. Però c'è un altro sistema, che non è rivolgersi a un Dio Signore che sta nei cieli, ma come fanno i buddisti, è il lavoro su se stessi,
con la parte più profonda di sé.
Ossia, io voglio rifiutare le negatività, voglio rifiutare di non mi rifiuto di esprimere emozioni negative. L'altro giorno, per esempio, sono andato, qui purtroppo tutto quello che ci circonda è contro di noi, contro l'uomo. Perché? Perché basta ascoltare una televisione, ascoltare una radio, guardare, leggere un giornale. È pieno di brutte notizie. È morto quello, è morto quell'altro, hanno ammazzato tante donne in questo mese, tante altre nell'altro mese. Un bambino è morto ieri, fai conto, perché uno ubriaco del sabato sera guidava ubriaco. Cerchiamo di... Non c'è bisogno di, una volta apprese queste notizie, andarle a riferire a destra e a sinistra, intingendo, come si suol dire a Roma, il biscottino in questa notizia. No, possiamo anche dimenticarla, perché noi è importante che la nostra mente sia pulita. Non a caso i nostri preti ci dicono: andate in pace, vivete in pace, la pace sia con voi. E la pace la devi, per avere la pace devi combattere dentro di te, perché non ci vuole niente, ci vuole molto poco, tornare a casa e arrabbiarsi con la moglie, arrabbiarsi con un figlio, arrabbiarsi con un capo ufficio, non ci vuole niente, serbare rancori. Bisogna lottare. Il perdono, esiste anche il perdono.
Musica macchina.
You're not as old as the trees, not as young as the limb. You're not as free as the breeze, not as open as the sea. Hasn't found a home, endlessly it seems to roam. But one day you will find inexhaustible ecstasy. Beautiful and always have been, and everybody else can see the love that you've been looking for is right there inside your door. Little miss, thin at sea, you're the one that you've been looking for. Won't you lay your love on me?
Esempio pratico. Io sono molti anni che seguo queste dottrine e questo mio comportamento mi ha dato un sacco di vantaggi. Tanto per cominciare, il vantaggio di essere qui in questo momento davanti a voi alla tenera età di 87 anni, quando molti miei amici non ci sono più oppure non stanno tanto bene e compagnia bella. Molti anni fa, addirittura sto parlando di 40 anni fa, andavo a giocare a tennis in un certo posto. Al bar c'era un simpatico signore, amico, che un giorno mi disse: dopodomani si sposa mia figlia. Allora io, sempre, perché no, generoso nei confronti del prossimo, il giorno dopo mi sono presentato con un bel collage che, oltre a essere un bel lavoro fatto da me, pittore professionista, aveva anche un certo valore economico. E gliel'ho regalato con molto piacere. Però nella fretta di regalarglielo non ho visto che dietro c'erano attaccati a questo collage dei ritagli di giornale che io manco ho guardato, proprio per la fretta di darglielo. Chissà cosa c'era scritto su questi giornali, magari tre prostitute scoperte dalla polizia, cose del genere. Fatto sta che dopo che sono andato a giocare a tennis, torno al bar e vedo questo mio amico infuriato che mi ha insultato dicendo che sei un cretino qua e là. Io ho detto: che è successo? Gli ho detto: c'è qualcosa che non va in quel disegno, in quel collage, ridammelo. E sapete che mi ha risposto lui? L'ho strappato.
Ormai?
Io l'ho mandato al diavolo e me ne sono andato. Però mi sono anche chiesto: adesso che devo fare? Ogni volta che vengo non lo saluto più? Ogni volta che vengo lo devo guardare storto? Che devo fare? Allora, siccome avevo anche fin da allora, 40 anni fa, una conoscenza di quello di cui sto parlando, l'ho perdonato nel mio cuore, sono andato a casa e gli ho fatto un altro collage, come, più o meno come voleva lui. Gliel'ho portato, lui poverino si è messo quasi a piangere, ha capito l'idiozia che aveva fatto, aveva capito che io lo stavo perdonando, e qualche volta il perdono è molto importante. quando il Papa Wojtyła perdona il turco che gli ha sparato contro, fa del bene al turco, ma fa anche del bene a Papa Wojtyła, perché nel momento che perdoni, ti liberi, l'amore diventa liberazione, ti liberi dai rancori, dagli odi. E così è stato, e io sono stato contento di aver fatto questo gesto. Poi, leggendo la Cabala ebraica, ce ne sono molti esempi del genere, ma questo ne riparliamo un po' più tardi.
Ci sentiamo un bel dischetto intanto.
Musica macchina.
Io posso dire questo, e ci tengo a dirlo perché fa parte del mio discorso. La gioventù, e non solo la gioventù, è sinonimo di sofferenze e di stupidaggini che l'uomo compie, uomo o donna che sia.
Ecco, a tal proposito ti chiederei, adesso abbiamo toccato argomenti molto, molto spirituali, diciamo, no? Invece, appunto, per la gioventù, ci racconti di quella volta in cui nel 68 ti hanno arrestato perché giravi nudo a Berlino? Un argomento un po' più terreno, però è sempre accompagnato da una grande spiritualità.
No, nessuna spiritualità. Io in quel momento ti spiego. L'uomo deve affrontare molti problemi. Il modo migliore per affrontare i problemi è darsi queste regole di cui stiamo parlando, affrontare la vita con gioia, addirittura con la risata, con divertimento, però anche arricchiti da queste discipline. Però attenzione, prima questo avviene a un certo momento, può nascere questo comportamento, per me è nato a 50 anni, per un altro può nascere a 30, un altro a 70. L'importante, quando hai delle regole ben precise, quando sai che come usare la famosa automobile che ti è stata regalata dalla vita, guidi meglio. Ma prima si fanno un sacco di stupidaggini. Poi oltretutto ci sono anche dei problemi di carattere psicologico che vanno affrontati,
ambientali.
Io per esempio non la voglio fare lunga, però mi sono sposato a 35-36 anni. Mi sono sposato con una donna meravigliosa che seguiva con me la mia strada d'artista. Questa donna si è dedicata molto a me e mi ha dato molto affetto. Però, siccome la vita appunto non è tanto semplice, io non riuscivo, in poche parole, a fare l'amore come si deve con questa donna. Apprezzavo il suo interesse, apprezzavo il suo amore, apprezzavo il suo intelletto, ma per quanto riguarda il sesso le cose si mettevano male. Sono stato con lei a Berlino grazie a una borsa di studio che avevo ottenuto come pittore e mi sono infatuato, innamorato, diciamo pure, di una giovane tedesca bella e pimpante che ci aveva 28 anni, mentre mia moglie ci aveva addirittura quasi 50 anni, 2 anni o un anno più di me, e con la quale purtroppo non avevo un bel rapporto sessuale, perché anche il sesso è fondamentale. Allora cosa ho fatto? Prima mi ero messo, buttato tra le braccia di questa tedesca. Mia moglie nel frattempo era a Roma, dove doveva vedere sua madre, e allora ho approfittato di quel periodo. Ma poi quando è tornata gli ho detto: amore, io non ce la faccio più, cerchiamo di separarci per un po' di tempo. Una tragedia, una grande sofferenza da ambedue le parti, però io ero deciso, avendo assaporato, non dico la Nutella, ma insomma, per capirsi, la cioccolata, non avevo più voglia di un pranzo, per quanto adorabile, però con risvolti amari. E così, purtroppo, la vita non è facile. E allora, avendo lasciato mia moglie, sono stato sommerso dai sensi di colpa e per qualche giorno non ho dormito, non ho mangiato. A quel punto il cervello parte, e a me mi è successo più di una volta, il cervello parte sotto pressione e fai qualsiasi stupidaggine. E io, fra le stupidaggini che ho fatto, mi sono spogliato nudo in mezzo alla strada, qualcuno ha chiamato non i vigili del fuoco, o meglio sì, ha chiamato proprio i vigili del fuoco, che con una piccola macchina rossa mi sono venuti a prelevare nudo sul marciapiede di Berlino Estiva, per fortuna, e mi hanno portato in una clinica psichiatrica.
Con quel gesto tu che cosa?
No, non è, no, ero fuori di testa, ero come ubriaco, perché a un certo momento, e io questo l'ho sperimentato più di una volta, nella sofferenza, in qualche ragione, perdi il controllo. È come se tu non è che ragioni, non ragioni più. Ti senti Gesù Cristo, ti senti Napoleone, è la follia. A quel punto io mi sono spogliato nudo e io addirittura credevo di essere Gesù Cristo, perché no, è così. Mi hanno portato in una clinica psichiatrica, sono stato un mesetto ricoverato, mi hanno dato dei tranquillanti. Succede, io lo dico, non è che c'ho paura.
È concepibile il fatto che nessuno possa fare qualche cosa per i nostri paladini della giustizia? La risposta alla prossima puntata.
Stasera dammi una mano a fare figli dei figli, scegli di tutte le stelle più brillarelle, che poi è un frigicipo delle luna.
Tutti i sabati, tutta la notte.
Musica Macchina, il posto più avanti dove mettere le orecchie.
Da oggi la radio non sarà più la stessa.
Non ho capito bene, non ho capito il concetto.
Uno stile completamente diverso.
Io continuo a non capire.
La vostra radio suona male? Abbiamo nuova musica per la vostra radio. Musica Macchina, donne!
Ma guarda come sarà, gente.
Avete finito di prendere in giro la gente?
Rotto un c***o.
che ha vinto €1.000.000.
Caspita.
Io dopo che ho visto di tutto. Ma che cazzo sta succedendo?
Musica Macchina.
Il posto più avanti dove mettere le orecchie.
Su Radio Città Aperta, la notte del sabato è Musica Macchina.
E vabbè, e che devi fare?